Buonasera a tutti da Guida Psicology e benvenuti alla diretta di oggi. Oggi affronteremo un tema un po' particolare, un po' spinoso, che è il tema del suicidio, ed è con noi la dottoressa Erika Farolfi, che adesso vado ad aggiungere. Vediamo se. Un secondo soltanto. Espletiamo le questioni tecniche. Vediamo se la collega si sta inserendo nella chiamata. Eccoci, ci siamo.
Buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a te.
Buonasera.
Beh, ben arrivata, ormai buonasera, sì. Ok, intanto grazie di essere qui con noi oggi.
Grazie a voi.
Affronteremo delle tematiche non semplici, ma è proprio per questo che proponiamo le dirette proprio per esserci anche da dove le tematiche non sono di facile utilizzo, di facile comprensione. Ok. Il titolo di questa diretta con la dottoressa Erika Farolfi è Il suicidio, un'epidemia silenziosa. Prima di darti la parola, che magari introduciamo un pochino, ricordo a chi ci ascolta che la diretta poi sarà registrata e postata qui su Instagram al termine stesso della diretta. E l'audio verrà poi caricato su Spotify, quindi potrete anche ascoltarci in un secondo momento attraverso il podcast di Spotify. A questo punto direi che però possiamo entrare già nel vivo della serata.
Va bene. Beh, il suicidio avviene in ogni popolazione, in ogni cultura e trascende comunque la cultura e avviene da millenni, millenni fa, però tuttavia ancora è un tabù nella nostra società. Non viene parlato e anzi non ne viene parlato e anzi viene relegato in un cassetto. Pensare al suicidio è molto molto più comune di quanto si pensi, in quanto le ideazioni suicidarie sono molto comuni nella popolazione generale. Ma dato che è un argomento considerato tabù nella nostra società, non si ha questa conoscenza ed è anche estremamente errato per poter poi prevenire eventuali futuri suicidi. L'idea di porre fine ai propri tormenti è appunto molto comune, però non porta necessariamente all'azione. E si stima che in generale avviene in tutto il mondo quasi 1 milione all'anno di suicidi e in Italia sui 4.000, e con una grande variazione fra nord e sud e fra uomo e donna, ovviamente. È considerata la seconda causa di morte nei giovani tra i 15 e i 29 anni, quindi è considerata anche appunto un'epidemia. Perché ogni successo, cioè indicativamente si è studiato che ogni 40 secondi avviene un suicidio e un tentativo di suicidio ogni 3, quindi è molto, molto, molto comune e molto frequente. Però, nonostante ciò, non viene discusso a livello pubblico, a livello sociale. E per quanto riguarda il nostro territorio italiano, che magari è quello che ci interessa maggiormente, come dicevo prima, c'è una grande variazione fra nord e sud. Avvengono più suicidi al nord, anche se la maggioranza di suicidi in tutta Italia avvengono in Sardegna. E poi in Valle d'Aosta e a Bolzano. Sì, sono molto interessanti questi dati, anche se hanno una valenza più o meno utile, però sono molto, molto interessanti.
Ok, e quindi potremmo dire già, poi hai anticipato, che l'età rappresenta una sorta di fattore di rischio, no?
Sì.
Dato che avvengono in quella fascia, e forse alcune caratteristiche geografiche, che ne so, magari dei luoghi più isolati rispetto ad altri, mi viene da dire, sembra che facciano da fattore di rischio, no? Ce ne sono altri fattori di rischio che possiamo
Assolutamente,
nominare?
assolutamente. I fattori di rischio quindi sarebbero quelli che aumentano la probabilità che il suicidio avvenga, sono fondamentali da tenere in considerazione l'aspetto genetico e neurotrasmettitoriale, in quanto è stato riscontrato che c'è una variazione dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene e degli aspetti neurotrasmettitoriali serotoninergici. Questi sono studi che sono stati fatti a livello epigenetico, quindi è da valutare la variazione ovviamente gene ambiente, in quanto è fondamentale tenere in considerazione l'aspetto genetico, ma soprattutto l'aspetto ambientale, come dicevi anche tu prima, l'isolamento sociale è il più alto rischio, cioè, fattore di rischio per il suicidio. L'isolamento sociale inteso come la mancanza di supporto sociale, di una rete sociale, il ritiro dalla società, anche volontario ovviamente, o relazioni insoddisfacenti, avere una famiglia disunita, essere vedovi, soprattutto per gli uomini, oppure avere divorzi, o avere una famiglia disunita e comunque di piccole dimensioni. Può portare a, è stato riscontrato che porta all'aumento di suicidio. Quindi è stato studiato soprattutto nella crisi, durante la crisi economica, in quanto perdere il lavoro, perdere il proprio status e il proprio, la propria dimora ha portato a un aumento di suicidi, non tanto per la perdita del lavoro in sé, ma per la perdita del proprio ideale di vita e l'isolamento sociale in cui, nel contesto sociale in cui prima si era inseriti. Poi fondamentale sono anche le malattie fisiche, in quanto malattie croniche e recidive e terminali portano a maggiore al rischio di suicidio e soprattutto è da considerare quando si finisce un lungo ricovero. Nella settimana successiva il rischio di suicidio aumenta molto, appunto anche per questo fatto dell'isolamento sociale, in quanto la persona si trova sola a casa senza il supporto costante che aveva in ospedale e quindi maggiore con il proprio dolore. E lo stesso ragionamento si può fare anche con le psicopatologie. Ci sono determinate psicopatologie che aumentano il rischio di suicidio, come l'uso e abuso di sostanze, la depressione, l'ansia, la psicosi e la schizofrenia, i disturbi di personalità, in particolare il disturbo borderline di personalità, in quanto sia nella depressione che nel disturbo borderline di personalità sono proprio criteri fondamentali per diagnosticare un determinato disturbo. Anche i comportamenti autolesionisti possono condurre a una maggiore probabilità di suicidio, in quanto ci si assuefa al dolore e a volte può capitare anche senza necessariamente voler mettere in atto il suicidio che avvenga. Poi altri fattori molto importanti possono essere anche i conflitti familiari, oppure la violenza domestica o insoddisfazioni delle relazioni oltre a non averne, oppure anche l'attaccamento ai propri genitori nell'infanzia, secondo la teoria di Bowlby. E poi è fondamentale come fattori di rischio tutti i fattori relativi all'isolamento sociale, come anche essere incarcerati in una cella singola, porta a maggiori possibilità di suicidio rispetto a il classico cella con 4-5 persone e soprattutto nell'infanzia, in quanto ormai, soprattutto se ci sono traumi nell'infanzia, in quanto ormai è noto che prima avvengono i traumi, prima sia più è l'effetto successivo, maggiore è la possibilità di sviluppare un'eventuale psicopatologia. Precedenti sono i traumi, sempre nella più giovane età. Sì, non si è capito molto bene il mio
No,
concetto
si è
adesso.
capito, si è capito.
Ok,
Prima
prima
cade il trauma,
avvengono, più c'è la
maggiore.
possibilità. E lo stesso avviene anche per il rischio di suicidio, in quanto i traumi prima avvengono, soprattutto un'infanzia considerata difficile, è un forte predittore di rischio di suicidio, più può essere il rischio. E soprattutto se associati poi successivamente alla fase di transizione e ai rischi adolescenziali. Insomma, l'adolescenza è una fase di transizione che porta a una riconsiderazione totale di ogni individuo. Se si vengono ad aggiungere dei fattori di rischio importanti già dall'infanzia, il rischio aumenta ancora notevolmente. E nell'adolescenza è stato riscontrato che ci sono forti probabilità di suicidio più ampie probabilità di suicidio nella comunità LGBT+, soprattutto in individui bisessuali, perché sono stigmatizzati sia dalla comunità omosessuale che eterosessuale, quindi non si sentono all'interno molto spesso purtroppo di un contesto sociale solido, di una rete protettiva. Poi possiamo anche trovare fattori un po' più strumentali come la presenza di armi letali in casa, nel senso la presenza di una pistola in casa può aumentare il rischio di suicidio, ma anche di psicofarmaci o di pesticidi, carbone, che sono i principali metodi per assunzione. Oppure subire ovviamente abusi infantili, scappare da una guerra, avere un sonno disturbato con tanti incubi, questo può portare a maggiori rischi di suicidi e E poi sono stati studiati anche altri fattori, come per esempio il periodo dell'anno. Questi non si è dato un'interpretazione scientifica, però è stato riscontrato che c'è maggiore probabilità di suicidio il lunedì, infatti esiste pure il Blue Monday, e nei mesi primaverili c'è maggiore rischio di suicidio. Ovviamente uno o più di questi fattori di rischio riscontrati in se stessi o in un'altra persona non sono fonte necessariamente di preoccupazione, ci tengo a precisarlo, perché comunque oltre a tratti personologici ed individuali, genetici e precedenti fattori di rischio, c'è una combinazione di eventi ambientali ed è da valutare caso per caso. Quindi i fattori di rischio ci possono essere, ma questo non porta per forza alla conduzione di porre fine al proprio dolore in questa modalità.
Sì, è importante che lo diciamo, no? Nel
Sì,
senso che
esatto.
poi passando in rassegna tutti questi fattori di rischio, un po' in alcuni ci finiamo dentro tutti per l'uno o per l'altro
Esatto.
motivo, no? Ma è importante fare questa distinzione
È
proprio.
normale identificarsi, però è da valutare sia tutti i fattori di rischio che anche di protezione, perché ci sono anche dei fattori che invece proteggono e ne diminuiscono la possibilità di suicidio. In generale possiamo considerare un po' quelli che abbiamo nominato come fattori di rischio, ovviamente l'opposto. Però in generale è stato studiato come la religiosità, e soprattutto cattolica e islamica, porti a un minore rischio di suicidio, in quanto solitamente vabbè, è visto in queste religioni come un peccato, nella religione cattolica un peccato mortale, ma anche nell'islamica ovviamente è mal visto. E solitamente chi molto religioso e praticante è inserito in una rete sociale solida e coesa. Quindi quello che dicevamo prima, c'è cioè una rete sociale e un gruppo con cui identificarsi, con cui. E poi possiamo trovare allo stesso modo un nucleo familiare ampio e la presenza di bambini in casa non necessariamente propri può diminuire il rischio di suicidio, oltre che l'assenza di armi, la paura della disapprovazione della società di questo atto, la soddisfazione per la propria vita, ottimismo, speranza, autostima, autocontrollo e autoefficacia. E non è da sottovalutare anche il ruolo della salute mentale, la salute mentale non però intesa come l'assenza di psicopatologie, ovviamente, perché è da considerare la propria salute mentale in senso di benessere, nella ricerca del proprio benessere mentale, cosa anche questa purtroppo sottovalutata. Quindi i fattori protettivi in generale sono l'opposto dei fattori di rischio precedentemente detti e vengono meno però purtroppo studiati, anche se sono secondo me fondamentali per valorizzare gli aspetti e le risorse di una persona e non solamente i punti di criticità. Quindi alla fine, caso per caso, valutando i fattori di rischio e di protezione, si può avere un quadro più o meno generale della probabilità, ma ovviamente, come dicevamo anche prima, si può avere determinati fattori di rischio e di protezione, ma non necessariamente arrivare a porre fine alla propria vita, insomma.
Chiaro, quindi diciamo che fattori di rischio e fattori di protezione ci aiutano a costruire, se vogliamo, una sorta di statistica, o meglio, partendo dalla statistica, ci aiutano a delineare qual è l'identikit, come dire, no, della persona che potenzialmente potrebbe essere a rischio di commettere un tale atto. Mentre a livello pratico, non tanto di identikit, ma proprio a livello pratico, come si può prevenire il suicidio nelle sue varie sfaccettature, no? Qual è la prevenzione, il sistema di prevenzione?
Allora, tutto questo studio dei fattori di rischio e di protezione ci porta a strutturare la prevenzione in sé. Quindi, la prevenzione sono dei programmi studiati appositamente per incrementare i fattori protettivi e diminuire i fattori di rischio. Questa è la propria valenza attraverso la sensibilizzazione, la riduzione dello stigma relativo al suicidio e in generale è fondamentale per aumentarne l'efficacia, non solo che siano mirati al target specifico a cui si vuole, di cui si vuole prevenire, ma che siano perpetuati nel tempo, quindi fatti più di una volta, ovviamente un intervento singolo ha una valenza nel tempo che trova, anche avere una durata adeguata. Quindi, se congiunti gli aspetti istituzionali che adesso vediamo della prevenzione universale a interventi più mirati a livello familiare o nucleo di amici o di pari, comunque può aumentare ancora di più l'effetto preventivo. Solitamente, in generale, comunque, gli interventi preventivi si dividono in universali, selettivi e indicati. Quelli universali individuano l'intera popolazione generale, quindi non necessariamente ci sono persone che possono essere a rischio e persone no, perché prende una fascia ampia. E quelli invece selettivi prendono un sottogruppo come target, un sottogruppo di persone considerate a rischio, mentre quelli indicati solo le persone estremamente a rischio, quindi che hanno già compiuto tentativi. La cosa più importante sono soprattutto quelli di prevenzione universale, perché gli altri sono più specifici caso per caso. Questa tipologia è fondamentale ed essenziale per cercare di cambiare anche la visione sociale che si ha su questo argomento e a dare la possibilità di recarsi alle persone ai servizi di competenza e dare quindi contatti utili. Quindi possono essere organizzati a livello istituzionale, quindi a livello generale con delle norme, oppure attraverso delle specifiche associazioni. A livello istituzionale, infatti, possiamo trovare delle norme, soprattutto queste negli Stati Uniti è stato studiato, di diminuzione dell'approccio alle armi, insomma, di una minore possibilità di approcciarsi all'interno di un contesto casalingo alle armi, che possono essere da fuoco, ma anche i pesticidi, il carbone e gli psicofarmaci, in quanto sono cose che si possono trovare sia facilmente in farmacia o al supermercato, o all'interno di una casa. Infatti è stato studiato come porre, per esempio, pesticidi maggiormente tossici particolarmente in alto all'interno di un supermercato e quindi dover obbligare la persona a chiedere aiuto a un commesso per poterli prendere e riduca il rischio di suicidio, ma anche il mettere in sicurezza le metropolitane e le ferrovie con la posizione di particolari cartelli che ne denotano il rischio, perché ci sono ovviamente alcuni ponti o alcune ferrovie famose per purtroppo l'avvenuta di diversi suicidi. Poi è fondamentale all'interno della prevenzione universale anche l'uso dei social, i contatti utili o i link all'interno di serie TV che trattano questo argomento, oppure film o via dicendo. E soprattutto per la giovane età, in quanto, come abbiamo detto, la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni, e in questa fascia di età soprattutto i social media sono particolarmente utilizzati. Infatti potremmo dire che anche questo potrebbe essere un intervento di prevenzione universale, perché utilizziamo un mezzo accessibile a tutti e comunque social, e un'ampia popolazione, che alcuni possono essere a rischio come altri no, e cerchiamo di sensibilizzare questo argomento spesso taciuto, cercando di dare informazioni sfatando quelli che sono chiamati falsi miti e quindi dando informazioni giuste, non perpetuando quelle errate. Poi, oltre alla prevenzione universale, però ci sono anche gli altri due tipi di prevenzione. Quella selettiva sono indirizzate a categorie particolarmente a rischio, quindi quelle che hanno i fattori di rischio particolarmente rilevanti che abbiamo trattato prima, e quindi possono essere giovani, disoccupati, quelli che hanno avuto precedenti tentativi di suicidio, poi ovviamente ognuno è indirizzato al target deciso. Sono fondamentali per formare gli educatori, a livello per esempio degli adolescenti, formare gli insegnanti, ma non solo, anche i familiari o gli addetti alla salute mentale in generale, per cercare di incrementare quindi i fattori protettivi e agire sul controllo delle emozioni, dei meccanismi di coping e di sessualizzazione, in maniera da cercare di ridurre l'incidenza di suicidio. E essenziale è anche l'attività per svolgere questa prevenzione selettiva di screening dei soggetti a rischio all'interno di un contesto scolastico. Quindi valutare soprattutto in questa fascia di età le persone a rischio e svolgere dei determinati supporti di prevenzione, insomma.
Chiaro che serve tutta una sorta di training, no? Proprio come dicevi te, da far fare agli educatori o anche, mi viene in mente, allo psicologo scolastico, no?
Certo.
E agli insegnanti, in modo che siano anche in grado di recepire quei segnali che poi rappresentano
Esatto.
un fattore di rischio, no?
Da tenere maggiormente in considerazione, ma è stato riscontrato anche molto importante, magari in un gruppo di pari, fare questa attività. Poi possiamo trovare la prevenzione indicata, che invece è su casi specifici già a rischio, quindi molto spesso avviene in contesti di urgenza a livello ospedaliero, persone che hanno già tentato il suicidio, quindi dipende caso per caso, viene valutata caso per caso e non c'è una specifica
Chiaro.
strutturazione.
In questo caso, no, dove c'è già una segnalazione sostanzialmente o c'è già anche una presa in carico, magari, lì è sempre. In realtà questa domanda se la si può fare anche estesa a tutti gli altri contesti, guardando bene, ma è sempre possibile capire se qualcuno sta pensando di commettere un suicidio, cioè prevenire in senso proprio di accorgersene. Come funziona?
Direi che è un ambito molto interessante per le persone che ci stanno seguendo e direi di sì. Oltre a prestare attenzione ai fattori di rischio che abbiamo precedentemente detto, secondo me è fondamentale iniziare soprattutto a sfatare i falsi miti, in quanto in questo ambito che è spesso appunto non discusso a livello sociale, ci sono diverse convinzioni che però sono errate. Per esempio, la convinzione che chi compie suicidio voglia necessariamente morire. Questo non è assolutamente vero. Ci sono persone che combattono con la loro idea di voler continuare a vivere o morire. E poi il dolore arriva talmente tale che in un momento di agito impulsivamente commettono suicidio e poi se ne possono anche pentire. Alcune persone invece vogliono desideratamente continuare a vivere, ma non riescono a vedere altra soluzione al loro dolore. Quindi viene spesso che queste persone che hanno queste idee però ambivalenti, ovviamente, perché non sanno se continuare a vivere o porre fine alla loro esistenza, cerchino di dare dei segnali più o meno chiari su cui fare particolare attenzione. E qui si arriva al secondo tabù, ossia le persone che parlano di suicidio non lo commettano invece. Le persone parlare di suicidio è stato riscontrato che può aiutare a persuadere le persone dal compiere questo atto, nel senso che gli individui cercano di mandare segnali alle altre persone, richiedono aiuto e non cercano semplicemente di attirare l'attenzione parlando di questo argomento, come purtroppo però spesso si pensa. E nella maggioranza dei casi, poi, valutando la situazione postuma, si trovano dei segnali che invece erano di, pensandoci successivamente, di un suicidio. Quindi possiamo considerare in generale, oltre al parlarne apertamente come segnale, da prendere in considerazione, nei confronti di una persona, considerata a rischio, anche dei gesti, come il dare via le proprie cose, oppure diventare donatori di organo, salutare particolarmente con enfasi le persone. Sono cose che non ci si dà peso solitamente lì per lì, ma sono cose che possono portare a, insomma, quello che si dice far storcere il naso, farsi una domanda su questa persona. Soprattutto oltre a una tendenza di dare via alle cose, c'è una grande sofferenza marcata molto, molto di più rispetto al periodo precedente, oppure isolamento dalle reti sociali anche improvviso, e poi possiamo trovare l'incapacità di vedere alternative, quindi parlando con una persona si vede che non riesce a uscire dalla propria visione, oppure una maggiore irritabilità, un pianto facile, sensi di colpa eccessivi, difficoltà a prendere decisioni. E comportamenti in generale anomali senza una logica spiegazione, insomma, la persona potrebbe presentare dei comportamenti completamente diversi da quelli che solitamente metteva in atto, e quindi sono da tenere in considerazione non solo gli aspetti verbali, ma anche gli aspetti non verbali. Nonostante ciò, però, comunque una persona può cambiare idea nel compiere il suicidio. Anche questo è un falso mito da scardinare, in quanto le persone che hanno un'ideazione suicidaria possono successivamente cambiare idea e parlare di suicidio e poi vivere una vita felice. E parlare di suicidio non è considerata una pessima idea, anzi, tutt'altro, perché parlare con una persona che ha ideazioni suicidarie riguardo al proprio dolore può portare a una rivalutazione, a sentirsi compresi, sentirsi ascoltati, cosa che molto spesso purtroppo in questi casi è un fattore che conduce al gesto di suicidarsi. Poi possiamo anche, quindi in definitiva, prestare attenzione a questi segnali, sia comportamentali che sia verbali, quindi per notare e tenere in considerazione e comprendere se una persona ha queste ideazioni, è fondamentale tenere in considerazione questi falsi miti, cercare di non diffonderli e soprattutto cercare di non diffonderli attraverso i media, perché purtroppo i media, soprattutto i giornali, diffondono questi falsi miti e danno le notizie di suicidio in maniera errata. Ci sono delle linee guida poste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi appositamente studiate che purtroppo non vengono seguite. Io ho fatto personalmente un'analisi dei media su questo argomento e ho notato che non ne viene seguita nessuna. E quindi cercare di non diffondere queste notizie di suicidio nei giornali che possono arrivare a persone estremamente fragili e aumentarne appunto la probabilità, e perpetuare quindi la verità al posto di questi falsi miti, saper ascoltare e dialogare, e non solamente dialogare sull'argomento se le idee suicidarie sono degli altri, ma anche le proprie, cioè esprimere alle persone care e cercare di creare un dialogo. Oltre che ovviamente prestare attenzione ai fattori di rischio precedentemente citati, in maniera tale che se si ha un sentore o si ha una preoccupazione verso una persona, saperli dirigere verso le persone competenti, quindi gli addetti alla salute mentale che si occuperanno di queste problematiche, ovviamente, e quindi prevenire e avvenire tempisticamente.
Sì, anche perché ricordiamo che questo tipo di problematiche, se sono, come dire, un'ideazione non proprio passeggera, come può capitare a chiunque in qualche modo, no? Però reiterata, richiedono un intervento specialistico a un certo punto come
Assolutamente.
sostegno, perché c'è bisogno di competenza dall'altra parte, che qualcuno sappia sia ascoltare, sappia anche cosa dire, no? In certe occasioni.
Assolutamente.
Quindi su questo. Avrei un'ultima domanda per te, se sei ancora a disposizione. Poi ricordo a chi ha posto delle domande in questa chat che nei commenti fissati in alto trova il link al tuo profilo su Guida Psicologi e per approfondire queste tematiche credo tu sia disponibile, ti può contattare, no? Qualcuno chiedeva ad esempio con il periodo di pandemia del Covid e questioni legate, che ne so, alla vaccinazione, eccetera, no? Se ci sono delle idee suicidarie relative anche alla pandemia, ad esempio, probabilmente ci saranno state, ci saranno di sicuro, no? Ecco, ricordiamo chi ha fatto domande e che ti può contattare, casomai, e approfondire. Mentre la mia domanda, così proprio in poche parole, ora non possiamo addentrarci troppo, però, nel caso avvenga questo suicidio, quindi la persona si toglie la vita, no? È possibile e come è possibile affrontare poi il lutto in questo caso e cosa cambia?
Allora, il lutto da suicidio è un lutto, un'esperienza profonda e particolare in confronto a un lutto di altro tipo di morte, che comunque il lutto in generale è un'esperienza che segna chiunque, ma un lutto da suicidio porta a una costellazione di sentimenti ed emozioni particolari. Le persone che subiscono questa perdita vengono chiamate survivor o vittime vicarie, apposta perché sono delle vittime di questo tipo di gesto non scelto da loro, ovviamente non scelto da loro. Si stima, sottostimando in realtà, che per ogni suicidio ci siano almeno 6 vittime vicarie, questo si intende sia i familiari che amici che conoscenti. Quindi in questo contesto si viene a dover ristabilire il nucleo familiare oppure il nucleo amicale, quindi le relazioni cambiano notevolmente. Ma la persona prova una costellazione appunto di sentimenti, una moltitudine di sentimenti relativi a questo lutto, che possono essere senso di colpa per non aver prestato attenzione a eventuali segnali e quindi anche ansia, ipervigilanza legati alla paura che succeda a qualche altra persona che conoscono. Nel caso di malattie croniche debilitanti, e se avviene il suicidio a seguito di questo, si può provare anche sollievo perché si finisce una pena molto lunga, però allo stesso tempo, subito dopo, senso di colpa, rabbia per la persona che l'ha voluto abbandonare, perché in realtà era una persona che non riusciva a vedere altra soluzione se non porre fine ai suoi dolori. E soprattutto, particolare di questo tipo di lutto, è l'incessante ricerca dei perché. Del perché sia avvenuto, cosa che ovviamente non avviene in altre tipologie di lutto. E questa incessante richiesta dei perché può durare anche tutta la vita e non avere neanche una risposta. Quindi, per affrontare questi sentimenti, che ovviamente ne abbiamo citati alcuni, ma possiamo dire anche la vergogna o la depressione, ovviamente sono tantissime tipologie e un'estrema variazione anche nel medesimo momento di tantissimi sentimenti, ed è assolutamente normale, per affrontare questi sentimenti talvolta discordanti e anche la continua e incessante richiesta dei perché, è fondamentale quindi rivolgersi a un supporto psicologico e psicoterapeutico e per provare ad affrontare tutti questi sentimenti, partendo soprattutto dall'affrontare lo stigma relativo alla tematica, perché molto spesso queste persone non solo subiscono un lutto, ma vengono anche isolate dalla società, quindi i sentimenti negativi aumentano ancora di più, in quanto vengono chiamati vittime vicarie appunto perché sono delle vittime di un gesto non loro e quindi vengono stigmatizzate e allontanate, oltre a quello che già hanno subito purtroppo. Ingiustamente, e quindi hanno necessità di avere tutto il supporto che è possibile fornirgli. E quindi è importante aiutare e dare sostegno a queste vittime vicarie, non solo per cercare di aumentare il benessere, quindi affrontare questi sentimenti e questa ricerca di perché, ma anche per prevenire eventuali successivi suicidi, che purtroppo nelle vittime vicarie è molto 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 comune. Allo stesso modo è stato studiato che non solamente l'aiuto psicoterapeutico, ma anche i gruppi di auto mutuo aiuto sono molto molto utili perché ovviamente l'associazione fra sia supporto psicoterapeutico che gruppi di auto mutuo aiuto, perché entrare in un gruppo di persone che vivono e hanno vissuto il proprio dolore e hanno vissuto sentimenti simili può portare a una maggiore rete sociale che può essere un fattore di protezione. Quindi è fondamentale l'aiuto ed è fondamentale sia tempestivo, perché prima è minore è il rischio di suicidio nelle vittime vicarie e anche il poter affrontare i propri sentimenti. Infatti, entro i primi 3 mesi dovrebbe essere richiesto aiuto perché è fondamentale affrontarli il prima possibile. E quindi è fondamentale non solo richiedere aiuto se si è una vittima vicaria, ma anche cercare di convincere persone che hanno subito questo lutto, che molto spesso, sia per il tabù legato al suicidio, sia per la paura propria, del chiedere aiuto a uno psicologo, che purtroppo anche questo è una fondamentale piaga della nostra società. È fondamentale cercare di aiutarlo e condurlo ai contatti utili, quindi portarlo a chiedere aiuto a persone che sono competenti, anche se purtroppo molto spesso anche noi psicologi riceviamo poca formazione su questo tipo di lutto, cosa secondo me è notevolmente sbagliata, perché è un argomento da affrontare e di cui parlare. E non relegarlo in un cassetto, appunto, ed è quello che vorrei cercare di fare anche attraverso questa diretta.
E credo che questo messaggio finale sia stato un po', ci abbia accompagnato lungo tutta questa diretta, no? Quindi, a nome proprio di tutta Guida Psicology ti ringrazio, ringrazio anche
Grazie
chi ci ha ascoltato. Di nuovo ricordo che chi avesse delle domande per te o avesse anche bisogno proprio di un percorso di accompagnamento ti può contattare attraverso il link nel commento fissato in alto. E quindi non mi resta che salutarti, ringraziarti di questa diretta molto interessante, degli argomenti che abbiamo affrontati molto pieni di sostanza. E grazie.
a te, grazie a
E una
tutti.
buona serata a tutti.
A tutti.
Arrivederci. Ciao.
Grazie.